Va bene, buongiorno. Allora, spero che con oggi riusciamo finalmente a chiudere questo argomento dopo tetro della ricerca sull'Atka. Ok. Allora, rivediamo un pochino ieri dove siamo rimasti. Abbiamo visto come ultima cosa cosa sono i randomized control trial. Buongiorno. Quindi abbiamo visto che è semplicemente una procedura in cui il nostro campione viene sparpagliato tra diversi gruppi. Ok. E abbiamo visto che c'ha tutta una serie di problematiche, nel senso che sia a livello della selezione dei partecipanti, ok, sia a livello della selezione degli interventi, l'omogenizzazione richiesta per poter ottenere quella forza di oggettività in termini di misurazione scientifica richiedono un prezzo, ok? Un prezzo pesante su quella che invece è la natura del fenomeno che stiamo studiando, no? E vorrei fare un piccolo inciso su questa cosa, nel senso che qualcuno di voi potrebbe essere venuto in mente a dire: ma ok, ma se c'è tutto questo prezzo pesante, se c'è tutti questi compromessi, tutta questa tutto sommato incertezza sui risultati, no? Che senso ha investire tutte queste risorse nella ricerca sull'esito, no? Se dire ok, ma allora la tecnologia non funziona. E quando la posizione di tanti clinici è quella di dire: perché poi io lo so che funziona, io lo vedo nella mia pratica clinica, no? E qui è una questione un po' etica, secondo me, nel senso, pensate a quelle situazioni magari dove l'esito è un po' più chiaro, come per esempio nella cura medica, quando c'è stato il caso di stamina, no? Anche lui diceva: no, io le vedo, le cose funzionano, e magari alcuni pazienti pure, di fronte alla loro grande sofferenza, nel momento in cui gli veniva data una speranza, dicevano: no, fatemelo fare, lo voglio fare, ci credo, mi ha aiutato, no? Il problema è che non era vero, e nel momento in cui c'è una sofferenza e c'è una richiesta economica di fronte alla possibilità di curare quella sofferenza, siamo in una situazione eticamente veramente sottile, no? E allora non è tanto una perversione di dire: ok, quantifichiamo, numerizziamo, oggettiviamo, è anche la necessità di dare una risposta in coscienza, no? Di dire: ok, noi ci crediamo come terapeuti, però come esseri umani siamo di fronte alla possibilità di distorsione percettiva, siamo di fronte alla possibilità di crearci delle illusioni, di costruirci dei mondi nostri, no? Invece tutto questo processo un pochino serve per dire: ok, mettiamoci di fronte ai nostri limiti di osservatori individuali e cerchiamo di vedere se gli strumenti della metodologia sono in grado di fornirci delle risposte che confermano queste nostre sensazioni, percezioni, che hanno un valore grandissimo. Però purtroppo il confine, no, tra l'autoconvinzione di fare una cosa in buona fede e lo sfociare in fare una cosa magari che non ha veramente effetto, ma che è più vicina a il guaritore, non lo so, o delle cose in buona fede, no? Magari il miracolo, o in cattiva fede la truffa, è estremamente sottile. E la necessità di distinguersi da queste altre forme di intervento è fondamentale per una professione che si vuole porre nel mondo occidentale moderno come una forza di intervento basata su un approccio diverso, no? Su un approccio che dice: ok, noi facciamo delle cose per dei ragionamenti di causa ed effetto, no? Non sulla base delle sensazioni, ok? Quindi, nel senso, vedetela un po' in questi termini, tutto questo movimento. Torniamo ai nostri RCT. Abbiamo detto che quindi aveva tutta una serie di vantaggi, è il gold standard di efficacia e ha una grande forza causale, ma ha anche dei bachi la nostra mela, no? Però alcuni autori si sono chiesti: ma non possiamo superare questi problemi dell'RCT?
Allora, una domanda, posso?
Sì, grazie.
Grazie. Avevamo detto che, mi era sfuggita questa cosa, adesso mi ricordo, che per fare un RCT efficace bisogna avere una randomizzazione.
Sì.
E poi che il campione dovrebbe essere comunque molto grande. E questa cosa mi era sfuggita, non mi ricordo...
Grande. Sì.
Non ho capito perché il campione deve essere grande.
Allora, perché qualcuno vuole rispondere al nostro collega? Qualcuno, avete capito la domanda? Ha chiesto perché, nonostante la randomizzazione, il campione deve essere grande? Prego.
In teoria il campione deve essere grande perché dobbiamo avere un gruppo di controllo abbastanza simili tra loro, nel senso ogni persona è diversa e ha le sue particolarità. Per cercare di appianare queste differenze, prendiamo un numero più grande possibile di partecipanti, in modo che tre persone con la depressione e un matrimonio fantastico siano di qua, tre persone con la depressione e un matrimonio fantastico siano di qua, così comunque si compensa.
Esatto. Quante categorie di fattori concomitanti possiamo pensare, oltre al matrimonio fantastico?
Personalità,
maschio o femmina, status socio-economico,
background
culturale,
scolarità,
fortunato o sfortunato, alto, basso, con lavoro disoccupato, con l'abuso, senza l'abuso, con... no? Allora, qui noi abbiamo visto un caso semplice, qui abbiamo due categorie, per semplificare l'idea. Il problema è che siccome ci sono verosimilmente infinite altre distinzioni dicotomiche, addirittura categoriali, perché pensiamo invece che al sesso o al genere, allora cominciano già a essere quante combinazioni, no? Pensiamo poi alle combinazioni di genere e il genere del terapeuta. Allora magari si scopre che funziona meglio se il terapeuta è maschio e la paziente femmina e viceversa. No? Allora, le possibili fattori concomitanti che non hanno a che fare con la nostra unica variabile che controlliamo sono così tante che per riuscire ad avere in ciascuno dei due gruppi la stessa distribuzione in tutte queste altre cose casuali, abbiamo bisogno probabilmente di fare un RCT su tutta la popolazione mondiale. Cosa che non è possibile, però la teoria della statistica ci dice che, dato un determinato numero sufficientemente grande, è possibile che questi effetti si sfumino tra di loro. Bisognerebbe essere estremamente sfortunati per prendere 100 soggetti in un gruppo, 100 soggetti in un altro, e avere in un gruppo tutti 100 con uno stato socio-economico basso, per dire, no? Chiaro? Altre domande su questo processo? Ecco, quindi si sono detti, ma dobbiamo veramente tagliarci le mani in questo modo? E in particolare, è così necessario che noi basiamo i nostri RCT su un processo manualizzato? Cioè, ci siamo detti che era importante perché se non abbiamo un intervento omogeneo, la nostra conclusione non sarà omogenea, non sapremo se esattamente quel trattamento psicodinamico breve con quell'approccio basato sulla interpretazione e riformulazione è più efficace di quello specifico trattamento CBT basato su... Ok, non avremo una risposta così chiara, non sapremo queste cose. Però è possibile che avremo comunque una risposta interessante. Okay. E questo dibattito ha iniziato a prendere il nome di effectiveness versus efficacy, ok? Nel senso, l'efficacy è proprio quello che abbiamo studiato fino adesso, cioè l'efficacia in senso stretto, cioè a causa-effetto, interpretazione, miglioramento, cambiamento, ok? Però appunto la critica che si fa a questi RCP è, fate tutte queste cose e alla fine il disegno fortissimo che avete ottenuto è completamente distante dalla pratica clinica. Perché quando io sono veramente un clinico e mi arriva un paziente, non mi arriva un paziente selezionato con quella specifica diagnosi, senza comorbilità, senza trattamento farmaceutico, senza... Ok, non ce l'ho quasi mai quel paziente perfetto. E allo stesso modo, quando mi trovo a fare un intervento su quel paziente che magari assomiglia al prototipo, ma ne è inevitabilmente diverso, ok? Io non metterò in atto il comportamento manualizzato come terapeuta, perché il comportamento monolizzato è perfetto per il prototipo, ma il mio paziente se lo discosta. E quindi nella realtà dei fatti io adatterò, se sono un bravo terapeuta, il mio agire, il mio intervento rispetto alle specificità di quel paziente. E questo, guardate che è vero, sia per gli psicanalisti, sia per i CBT più nazisti, cioè se uno è un bravo terapeuta, di fronte al paziente è in grado di muoversi, di adattarsi e di cambiare il tipo di intervento che fornisce, ok? Misurare questa cosa qua non ci dirà mai quanto è efficace quello specifico trattamento manualizzato rispetto a quell'altro, però ci dirà quanto un determinato modo di intervenire sul paziente, quindi siamo una definizione un po' più lasca, è efficace in senso pratico, ok? Quindi avremo delle risposte meno forti da un punto di vista causale, però delle risposte che possono essere utilizzate nella pratica, ok? Ovvero, che cosa funziona sul campo, no? È un po' la buzzword che ha iniziato a prendere piega, ok? E quindi, una volta che queste idee sono iniziate a circolare un po' in un dibattito che andava contro il purismo dell'evidence-based medicine e l'idea di formulare esplicitamente dei disegni puramente sperimentali per togliere tutte le variabili confondenti, e si è detto, ok, non ci interessa di fare l'esperimento nella camera bianca, asettico, con i canici, ci interessa di sapere effettivamente, nella realtà dei fatti, quanto le nostre terapie incidono sui nostri pazienti in un contesto ambulatoriale normale, in un contesto di terapia vera, ok? E quindi si è iniziato a fare degli RCT un pochino diversi, quindi non tanto più basati su queste forme estremamente stringenti di tipo di intervento, di tipo di paziente, ma per esempio confrontando tanti pazienti di terapeuti diversi, ok? Quindi invece di avere come condizione il tipo di intervento, quindi CBT contro sistemica, non lo so, avevamo diversi terapeuti, in maniera tale da... O per esempio confronto fra tecniche, quindi due gruppi di intervento psicodinamico, uno più supportivo, uno più invece basato sull'interpretazione, ok? O terapie a lungo termine, terapie a breve termine, no? Quindi a cercare di utilizzare questo strumento molto forte dell'RCT per ottenere delle risposte più legate a elementi concreti, concretamente necessari per capire un pochino come muoversi, ok? Quindi fattori del terapeuta, e qui inizia un pochino a venire fuori l'idea della ricerca sul processo, cioè questa tecnica è efficace, in quale caso, no? Il setting come pesa, no? Siamo ancora un pochino indietro sull'aspetto del processo, però comincia a venire fuori l'idea che questi strumenti statistici si possono utilizzare anche per vedere delle cose più vicine all'esperienza dei clinici. Ok? Domande su questo?
Ma rimane sempre un RCT?
RCT non significa molto in sé, se non che viene fatta questa procedura, cioè che nelle varie condizioni sperimentali che si studiano, i pazienti vengono associati in maniera randomizzata. Un'altra cosa importante è che i terapeuti non sappiano il criterio con cui gli sono stati mandati i pazienti o degli altri, no? Poi l'idea del doppio cieco, che qui la otteniamo non tanto che il terapeuta non sa che intervento sta facendo, ma il terapeuta non sa che tipologia di pazienti o con quale criterio gli sono stati inviati. Se sapesse che sono tutti pazienti, che ne so, con una determinata problematica, non lo so, con dell'abuso infantile, allora agirebbe in maniera influenzata da questa informazione. Invece questa ignoranza del terapeuta permette di garantire questa casualità. Quindi nel momento in cui noi abbiamo dei gruppi randomizzati, abbiamo il cieco rispetto all'assegnazione, abbiamo un RCT, ok? Chiaro che un RCT poi, per essere un RCT di qualità, c'ha tutta una serie di criteri come la numerosità del campione, il fatto che le procedure siano state fatte con tutti i crismi, eccetera eccetera, però sempre di RCT si parla. Ok, allora adesso volevo provare a vedere, a toccare con mano con voi una RCT e di provare a vedere così anche per aiutarvi se ci dovessero essere dei problemi nel vostro lavoro di ricerca, a vedere come affrontiamo un paper, come affrontiamo una pubblicazione. Allora, ho scelto, già per voi così ci risparmiamo l'agonia di trovarne una, questo articolo. Spero che non sia stato trovato da nessuno di voi già preparato nelle slide. Allora, randomized control trial comparing brief dynamic and supportive therapy with waiting list condition in minor depressive disorders. Ok? Innanzitutto ci diciamo, ma il professore ha scelto una buona pubblicazione? Ok, e come rispondiamo? Sì, grazie per la fiducia. Ma il bello della scienza è quello che non ci dobbiamo fidare del professore, dell'autore o di chi per noi, ma ci possiamo andare a fare le nostre indagini, no? E allora, per esempio, la prima roba che ci chiediamo è: ma da dove viene questo articolo? No, la rivista. Allora, cos'è questa rivista? Psychotherapy and Psychosomatics. Qualcuno l'ha incontrata già? Sì. Perfetto, ed è una buona rivista?
Penso di sì.
Penso di sì. È assolutamente una buona rivista. Oltre a essere una rivista molto nota, per esempio, abbiamo sempre il nostro indicatore un po' farlocco, però che insomma qualcosa ce lo dice, e per esempio c'è un impact factor, siamo andati sul sito della rivista, di 8.96. Ora l'impact factor ha tutti i suoi limiti come indice, però questa è oggettivamente l'impact factor più alto, il secondo delle riviste nel nostro settore disciplinare, ok? Quindi qualche cosa vorrà pur dire. L'editore è sempre un editore, non è Springer, però insomma è sempre un editore noto, ok? Però possiamo avere ancora dei dubbi, allora ci possiamo andare a dire, ok, ma chi è che l'ha scritto questo articolo? L'ha scritto il signor Giuseppe Maina, Federica Forner, Filippo Boggetto. E allora noi ci possiamo proprio andare a vedere, ma chi è sta gente, no? E allora cerchiamo Giuseppe Maina sul sito e viene fuori, su Google, viene fuori che Giuseppe Maina è un professore associato del Dipartimento di Neuroscienza dell'Italia di Montalcini in Italia, ok? E allora diciamo che è un professore associato, sapete dire, questo è un po' il processo bello che differenzia la scienza fra le altre cose, nel senso che tutta l'informazione cerca di essere il più trasparente possibile, e se noi veramente fossimo in dubbio possiamo andare a assaggiare con le nostre forze, no? Possiamo addirittura funziona. Vabbè, non funziona. Comunque, se andiamo sul sito, qui che vi ho mostrato, c'è la possibilità di scaricare il curriculum del signor Maina e vi potete andare a vedere tutte le pubblicazioni che ha fatto, oppure ve le cercate su Google e si scopre così che è una persona che pubblica frequentemente su riviste di alto livello nel nostro settore, fa tanti di questi meta-analisi, RCT, e quindi diciamo, caspita, sulla base di tutte queste informazioni posso pensare che questo lavoro sia stato fatto da un esperto nel campo, da una persona che fa questa cosa di mestiere, e quindi verosimilmente è fatta bene, ok? E allora ci andiamo ad aprire il nostro Allora, innanzitutto partiamo sempre dall'abstract quando affrontiamo una rivista, quando affrontiamo una pubblicazione, ok? Allora, qui per esempio ci dice Intanto il titolo è chiaro per tutti? Ok, dice un RCT che compara psicoterapia a dinamica breve e terapia supportiva contro una condizione di lista di controllo, di lista d'attesa. Una condizione di controllo di lista d'attesa in disordini depressivi minori, ok? Disturbi di depressione minore. Quindi abbiamo sempre questa bella struttura dell'Amstrad che ci permette di capire in velocità di cosa si tratta. Quindi dice, ci sono diverse prove che suggeriscono la presenza di fattori terapeutici specifici nella terapia dinamica breve, ok? Però non si sa molto bene l'efficacia nel caso della depressione in confronto con le altre terapie. Lo scopo di questo studio quindi è determinare se la terapia dinamica breve è più efficace che quella supportiva e confrontare tutte queste con la condizione della lista d'attesa. Okay? Quindi facciamo un randomized control trial con tre gruppi di trattamento, quindi D, terapia dinamica breve, BSP, terapia supportiva, waiting list, ok? Poi abbiamo un follow-up a 6 mesi, ok? E abbiamo anche già qui i risultati, volendo. Quindi i pazienti trattati con entrambi gli approcci psicoterapeutici hanno mostrato un incremento significativo, un miglioramento significativo, e la terapia dinamica era più efficace alla valutazione di follow-up, ok? Ora, come sono strutturati questi lavori? C'è sempre il background in cui o comunque tutti i vari capitoletti adesso vengono estesi, espansi, ok? Quindi nel background ci vengono proposte tutta la letteratura che si è occupata di questi argomenti negli anni recenti, ok? E quindi, per esempio, un'informazione interessante che ho evidenziato è che diversi autori che hanno studiato l'efficacia della terapia dinamica breve in trattamenti combinati con gli antidepressivi riportano un miglioramento maggiore comparato con le terapie unicamente basate sui farmaci, ok? Eccetera, eccetera. Qui vi potete andare tranquillamente a fare un pochino di cultura su perché questi autori pensano che la terapia dinamica breve possa essere comparata con la terapia supportiva, eccetera. Veniamo ai metodi. Ok, allora una cosa molto importante, qui dice i soggetti sono stati reclutati, sono stati recuperati dalla lista di persone che volevano essere trattate al dipartimento tratta, e ci sono dei criteri, ok, li vedete? I criteri utilizzati per essere inclusi nel trattamento dinamico erano i seguenti: quindi che il paziente richiedesse un approccio psicoterapeutico, la presenza di un problema focale e di un evento precipitante recente nella sua vita e un determinato range d'età. Poi ci sono dei criteri di esclusione, quindi per esempio evidenza di ritardo mentale, storia di danni organici, disturbi psicotici, disturbi bipolari, ok? Perché è importante fare queste esclusioni e inclusioni? Sempre per la ragione di avere un po' di omogeneità nel nostro campione, ok? Quindi un po' per capire le difficoltà in cui vanno incontro questi eroi degli RCT, che sulla base di... ci siamo persi le categorie diagnostiche. Ok, sono stati selezionati dei pazienti che avevano disturbo distimico o disturbo depressivo non altrimenti specificato, ok? E quindi si parla di diagnosi categoriali del DSM che rappresentano delle depressioni, delle forme depressive croniche ma più leggere rispetto al disturbo depressivo maggiore, ok? Quindi per esempio il disturbo distimico deve avere una durata da almeno 2 anni, ok? Quindi se si parla di una forma di depressione costante e meno intensa rispetto a quelle forme acute che possono portare a episodi suicidari o forme autolesive importanti. Ok, quindi loro individuano 93 soggetti da questa waiting list, ok, e vengono inseriti nella speranza di partecipare a questo RCT. Dopo che si fanno tutte le procedure di inclusione e non inclusione, ne risultano 58, ok, Dopo la descrizione completa dello studio, 55 danno il loro consenso informato a partecipare, ok, e poi altri 3, 4, 5, 6 rifiutano il trattamento, ok? Quindi alla fine questi signori si ritrovano con 45 soggetti disposti a partecipare e decidono di fare 3 gruppi bilanciati da 10 soggetti ciascuno, ok? Quindi siamo di fronte a uno dei grandi problemi, no? Che come avevamo visto l'altro giorno nella slide, da tutte quelle frecce ci sono un sacco di uscite e per tutta una serie di ragioni e non ragioni, partendo da 100 soggetti, alla fine siamo arrivati a riuscire ad includere nello studio soltanto 30. Ok, allora i pazienti sono stati matchati per diagnosi e livello di matchati significa di avere nei vari gruppi elementi dei diversi elementi omogenei per queste caratteristiche, no? Allora il match è stato fatto per la diagnosi, livello di educazione e randomizzati in 3 blocchi da 10 soggetti. Dopodiché sono stati assegnati sempre randomicamente alle seguenti condizioni: BDT, trattamento dinamico, trattamento supportivo e non trattamento, in lista d'attesa. Ok. Qui abbiamo una piccola descrizione di questo tipo di interventi che è interessante, no? Allora, per esempio, la terapia dinamica breve ha come obiettivo primario di migliorare l'insight del paziente rispetto ai conflitti ripetitivi intrapsichici ed intrapersonali ed il trauma che sottostà e sostiene i problemi del paziente, ok? Quindi abbiamo un tipo di trattamento molto focalizzato, molto, che ha le idee molto chiare su che cosa vuole andare ad intervenire durante le sedute, ok? Gli strumenti principali della BDT sono l'interpretazione e la chiarificazione. In confronto alla terapia supportiva, la BDT è una terapia più richiestiva, ok? Dice che è una terapia che genera ansia. Infatti il terapeuta mette di fronte il paziente a questi suoi eventuali traumi e i suoi modalità ripetitive e coattive di ripetizione di uno stesso comportamento disfunzionale, e quindi buon Dio ci si aspetta che il paziente abbia un arousal più elevato e sia messo di fronte a con maggiore intensità le esperienze che gli sono critiche, ok? Mentre invece, al contrasto, la terapia supportiva ha come obiettivo principale di migliorare l'adattamento immediato del paziente alla sua situazione di vita, ok? E gli strumenti che utilizza sono la rassicurazione e l'incoraggiamento, ok? Il trattamento coinvolge consigli, lodi e enfatizzare le forze e le risorse del paziente, ok? Quindi l'ansia e la regressione sono minimizzate nelle sedute. Il terapeuta è attivo, ma non interpretativo e non urging, cioè non sprona il paziente a smuoversi dalla sua situazione attuale, è appunto supportivo, ok? Poi vedremo nelle prossime lezioni le diverse tipologie di intervento, quindi interventi espressivi e supportivi, e vedremo che queste tipologie di intervento sono, in una psicoterapia, diciamo, in senso più ampio, sono sempre presenti entrambe, ok? Qui però si parla proprio di terapie focalizzate sull'utilizzo di uno o un altro tecnica di intervento. Ok, la condizione del waiting list ovviamente non aveva nessun tipo di trattamento. Erano soltanto contattati telefonicamente ogni settimana per prevenire la loro scomparsa. Okay? Perché ovviamente quelli in lista d'attesa potrebbero anche decidere di abbandonare lo studio e quindi ne avevamo già soltanto 10, ce ne perdiamo 5, prendiamo tutto quanto e lo buttiamo nel cestino.
Sì. In questo caso eticamente la waiting list viene scelta dal paziente oppure viene scelta da...
Siamo in un contesto RCT, quindi tutte le assegnazioni ai gruppi vengono effettuate in maniera casuale.
Ok, però eticamente, perché nel senso a te va un trattamento subito e ora attende, se no?
Vuole chiedere anche lei qualcosa su questo?
Sì.
Prego.
Ma gli hanno fatto aspettare 6 mesi?
Sì. I pazienti hanno ricevuto una descrizione dello studio e hanno ricevuto una possibilità di scelta, ok? Non c'è stato un inganno dietro questa procedura. In questo senso è stata una libera scelta del paziente di dire ok, accetto la partecipazione di questo studio, accetto la possibilità di restare in coda 6 mesi, perché magari sono anche dei terapeuti molto bravi, o comunque non c'è la possibilità che questo centro dia il trattamento a tutti nello stesso momento, no? E se non volevano, potevano tranquillamente, come diversi di quei 98 che sono stati selezionati, dire no, io vado a un altro terapeuta privato perché c'ho, che ne so, bisogno in questo momento. Inoltre stiamo parlando anche di una forma patologica che ha un basso livello di rischio, la probabilità di passare da queste tipologie di disturbi, dei disturbi depressivi maggiori, sono in letteratura riportate molto basse, ok? Quindi siamo tutto sommato all'interno di una cosa che non ha fatto un grande danno a nessuno, sì.
Ma non è comunque frustrante essere contattato ogni settimana per 6 mesi e rimanere comunque in vita d'attesa? Cioè non crea anche dei prerequisiti un po' negativi nei confronti proprio del terapeuta nel momento in cui si inizia la terapia?
Sono naturalmente tutte delle preoccupazioni importanti quelle che sollevate. E sono anche tutte delle preoccupazioni che hanno delle risposte molto complicate. Per esempio, qualche lezione fa abbiamo visto che dei pazienti in lista d'attesa addirittura miglioravano, alcuni procedendo completamente dai sintomi. Okay. Qualcun altro può vivere sicuramente in maniera frustrante questa cosa, come lei dice, no? Caspita, continuano a telefonarmi e non è mai il mio turno, no? E immagino che un po' l'idea sia quella sempre che il grande numero dovrebbe smussare, ok? E anche che si cerca di fare il meglio di quello di cui si ha a disposizione, no? Quindi se ci sono alcune ricerche con lista d'attesa, ci sono alcune ricerche con lo pseudotrattamento, ci sono alcune ricerche che confrontano trattamenti diversi, alcuni più mirati al cambiamento, alcuni veramente proprio, e la risposta secondo me non è pensabile che venga data da una ricerca perfetta, ok, che ci sia l'RCT che copre esattamente tutto, ma dal fatto che ci sono tantissimi ricercatori che provano cose diverse e poi alla fine tutti questi sassolini nello stagno alla fine portano verso la costruzione di una visione d'insieme. Quindi
il
sono
il mio era un commento più che all'RCT, che capisco che sia vada fatto in questo modo, proprio agli effetti che può avere nel singolo questa metodologia, cioè senza guardare i grandi numeri, al fatto che i grandi numeri vanno a...
Ah ok, lei non mi sta facendo una domanda di ricerca, mi sta facendo una domanda di etica rispetto al paziente.
Sì.
Allora qui la risposta è di nuovo molto soggettiva, nel senso che appunto, come ho detto, il semplice fatto di essere in lista d'attesa per qualcuno può dare la speranza necessaria a intraprendere un cambiamento già di per sé, per qualcun altro può essere un'esperienza frustrante. Di nuovo non c'è nessun elemento di costrizione, okay? Quindi nel momento in cui questi pazienti dicono senta, lei mi ha proprio rotto le scatole con la sua telefonata settimanale, va dal diavolo, sono proprio anzi di solito gli viene offerto il trattamento immediato, gli viene consigliato un terapeuta, no? Non stiamo parlando di un confronto, di un'ostilità fra ricercatori e pazienti, siamo sempre in contesti clinici con decenni di esperienza in cui la priorità è quella dell'accoglienza e del supporto del paziente. Se poi si riesce anche a inserire, convogliare una buona raccolta dati che ci permette anche di capire cosa stiamo facendo, è meglio.
Okay. Scusa, sì. No, una sola puntualizzazione. Ma quindi se per esempio io permetto al paziente di scegliere per esempio CBT verso psicoterapia dinamica...
No, questo non lo
non
faccio.
È
RCT è random.
Okay,
l'assegnazione ai gruppi è random. Okay. E i terapeuti non sanno se l'RCT è fatto bene, i criteri con cui questa assegnazione è stata fatta.
Perfetto.
Sì.
Ma ci sono terapeuti che si rifiutano di fare ricerca per questo motivo?
Ma ci sono terapeuti che si rifiutano di fare ricerca per i motivi più disparati. C'è chi non la ritiene necessaria perché, come abbiamo detto, dicono beh, io nella clinica vedo il cambiamento e questo tanto mi basta, per me la risposta è data dalla mia esperienza. E ci sono terapeuti che si rifiutano per motivi etici, immagino, ci sono, i terapeuti sono esseri umani come noi, quindi Penso proprio di sì, però non scrivono gli articoli, quindi non ci permettono di saperlo. Sì?
Invece non ho. Allora, praticamente gli hanno tutti applicato la SHIELD all'inizio, la terapia semistrutturata, l'intervista semistrutturata, no? Per fargli la diagnosi di uno di questi disturbi, giusto? Era prima, clinical assessment.
Ah, okay. Ok, ci siamo persi un pezzo? No, ci dobbiamo ancora arrivare, mi sembra.
Ah, ok, no, scusi, ok, perfetto.
Sì?
No, ok, ci dobbiamo ancora arrivare.
Mi sembra, qui c'è clinical assessment.
Ok, sì, non l'avevo visto.
Ah, però no, lei ha ragione, c'era sicuramente ad un certo punto una fase in cui gli hanno fatto uno screening preliminare per capire se il paziente era adatto ai criteri di inclusione. Sì.
Era la SHIELD.
Sì. Lo vede?
Sì, sopra 93 soggetti evidenziato, la frase sopra.
Ah, ok, sì, esatto. La SHIELD è un'intervista semistrutturata, un simile... Ok, la Structured Clinical Interview for DSM-4 Access 1 and 2 Disorders, per gli amici SHIELD, ed è una procedura un po' simile a quella che abbiamo visto l'altro giorno della SWAP, ok? Però è un po' più, diciamo, un po' più superficiale, o comunque più focalizzata proprio all'inserimento, alla classificazione nosografica del paziente all'interno delle categorie del DSM. Ok, ricordiamoci sempre che il DSM è uno strumento che è stato sviluppato dagli psichiatri per la ricerca, non per la clinica. Quindi l'utilizzo del DSM come procedura clinica è un po' una perversione che ha preso piega, però ogni volta che ci viene da sputacchiare sul DSM, ricordiamoci che l'idea era stata fatta per semplificare la ricerca, ok? Quindi questi strumenti sono anche sempre un po' grossolani, però servono appunto per darci queste risposte pratiche. C'era una domanda?
Io chiedevo se cioè, l'omogeneità rispetto alle diagnosi, ok, tramite la SHIELD nei gruppi, ok. Mm-hmm. Ma c'era anche un'omogeneità rispetto a livello di funzionamento? Perché mi è venuto in mente che appunto il tipo di intervento, uno, quello lì su Insight, necessita comunque di un osservante, eccetera, invece quello supportivo può anche essere fatto un livello di funzionamento inferiore.
Avete sentito in fondo? Ok, il collega dice beneficiare di un trattamento dinamico basato sull'introspezione, queste cose richiede tutta una serie di risorse che non è necessariamente detto che il paziente abbia, ok? Mentre invece il trattamento supportivo può essere beneficiante magari per un campione più ampio con una forza minore.
Cioè, se io ho solo uno che non ha il primo campione, quello con non ricordo come si chiama,
la terapia dinamica breve.
Che non ha un osservante, quindi un funzionamento basso.
Quindi se sono tutti a funzionamento basso i pazienti nel gruppo PDT, otterremo dei
risultati. Anche presenti. Solo uno, su 10, anche solo uno, comunque cambia il risultato drasticamente.
Sì.
Un'altra domanda. Non è un po' riduttivo usare uno strumento che si basa sul DSM quando stiamo parlando di interventi comunque psicodinamici? Cioè, non sarebbe meglio usare uno strumento di base psicodinamica che quindi, cioè, come obiettivo alla base abbia gli stessi obiettivi della terapia? Cioè, logicamente una terapia psicodinamica magari va più a fondo rispetto alla semplice categorizzazione del...
O comunque utilizza i medesimi strumenti,
sì,
teorici, no?
Sì, esatto.
Allora, rispondo prima a questa cosa, poi veniamo al livello di funzionamento. L'idea è sempre quella che la ricerca ha come obiettivo quella di parlare un linguaggio che sia il più possibile comune, ok? Quindi sicuramente possiamo fare una diagnosi secondo la McWilliams o secondo il modello che più ci garba e andare a descrivere il nostro paziente in termini che sono più interessanti per noi come clinici. Però questo ci dà una risposta che è utile per il clinico, ok? Ok, invece noi qui abbiamo necessità di parlare una lingua che sia condivisa dal cognitivo comportamentale, che magari dice, ah caspita, questo tipo di paziente si trova tanto bene con la terapia dinamica, magari faccio un invio al mio collega che è dinamico, no? Oppure con lo psichiatra che vuole sapere se è necessario mettere il farmaco insieme oppure no. Inoltre, nel bene o nel male, questo DSM è diventato proprio un po' una lingua franca a livello diagnostico, e quindi nel momento in cui diciamo una categoria del DSM, nel bene o nel male, con il pro e con il contro, tutti capiscono di che cosa stiamo parlando. Okay? È chiaro, e spero, che poi i clinici non abbiano utilizzato quella categoria nosografica per impostare il loro trattamento, perché da clinici psicodinamici avranno utilizzato un'altra serie di informazioni per costruire il loro intervento. Però a noi, come ricercatori, come persone che leggono questa cosa, ci arriva una risposta che tutto sommato è semplice. Se c'hai dei sintomi, una lista di sintomi, che sono quelli scritti dagli SM, allora il trattamento dinamico breve ha questo tipo di effetto. La veda come una necessità di semplificazione, che è una necessità di riduzione, ma è anche un aiuto alla lettura del risultato.
Quindi non esiste uno strumento di base psicodinamica che sia universalmente accettato, comunque valido, come la SCID
e come gli SM? No, non esiste. Okay. Perché appunto, essendo dinamico, utilizza un linguaggio che è conosciuto e noto ai dinamici. Questo linguaggio degli SM è da un lato psichiatrico, dall'altro però è anche proprio descrittivo, quindi nel senso, se dice il paziente ci ha avuto 3 attacchi nel giro dell'ultimo mese, che ci sia il transfer, che ci sia l'io, che ci sia il coping, ci ha avuto 3 attacchi nell'ultimo mese, quindi per una ragione proprio di trivialità, lo dico io, c'ha questa diffusione. Rispetto al livello di funzionamento è un'ottima obiezione. Nella SCID c'è una valutazione del livello di funzionamento piuttosto grossolana. Vediamo adesso nell'assessment se gli autori ci forniscono anche un livello più interessante di valutazione. Sì.
Sarebbe importante anche vedere anche il percentuale di abbandono e soprattutto chi e perché ha abbandonato. Nel senso, magari sono dei sottogruppi particolari con cui la terapia non funziona.
Assolutamente. Qui ce lo dicono, nel senso, ci dicono di 98 che hanno fatto lo screening, che hanno fatto la SCID, 58 sono stati considerati perché avevano i requisiti che ci siamo detti prima, tutti quei criteri, ok? Quindi questa prima quarantina di soggetti l'abbiamo persa perché erano diversi da quelli che cercavamo. Poi gli è stato descritto, a questi 58 gli è stato descritto lo studio, no? Gli ha detto guarda che rischi di stare 6 mesi in waiting list, ok? E di questi 55 hanno fatto il consenso informato, cioè hanno detto, cioè io alla luce di tutto quello che mi avete detto sono d'accordo e voglio partecipare, ok? 3 hanno rifiutato di dare il consenso, 1 perché non riusciva ad organizzarsi probabilmente con la slot a disposizione, e 2 perché si sono rifiutati di fare un trattamento che venisse studiato, ok? Perché ovviamente qualche paziente si può rifiutare, ok? Dopodiché, da questi che sono rimasti, mi sembra 55 o 45, vabbè, non mi ricordo, ne sono stati scelti 30 per fare i gruppi omogenei, e questi dovrebbero essere stati selezionati in maniera casuale, ok? Quindi è chiaro che è molto importante, ma è anche scritto. Ok. Quindi diciamo, adesso, una volta che abbiamo assegnato i pazienti ai 2 gruppi, ai 3 gruppi, c'è una fase di assessment clinico, cioè la nostra vera e propria raccolta dei dati. Ok, quella di prima era stato soltanto uno screening. E quindi la nostra raccolta dei dati viene fatta all'inizio del trattamento, tempo 0, alla fine del trattamento, tempo 1, e alla fine di un follow-up di 6 mesi, tempo 2. Ok? la lista di controllo è stata fatta soltanto a tempo 0 o tempo 1, se no avremmo dovuto tenerli un anno in lista d'attesa. Okay. Le misure che sono state raccolte ad ogni momento di valutazione sono state l'Hamilton Rating Scale, che è un questionario famoso, per la depressione e per l'ansia, l'HMD e l'HMA. Ok? Sono simili a quello che abbiamo visto al Back Depression Inventory, ok? Sono dei questionari che hanno delle domande legate all'ansia e alla depressione nell'ultimo periodo, il paziente le compila. E al tempo 1 è stato anche somministrato il Clinical Global Impression Improvement, ok? Che è uno strumento che fondamentalmente ci va a misurare appunto quello che il paziente ha recepito dall'intervento, ok?
È sempre stato proposto?
Non lo so, non ho idea. Forse ce lo diranno più avanti. Come ho detto, ci sono migliaia di misure di outcome, mettetevela via, non le conoscerete mai tutte. Quando ce n'è una interessante, poi se vengono dei risultati belli, ci andiamo a vedere anche come è fatta la misura. I raters sono stati diversi dai terapeuti, eccetera, eccetera. 10 pazienti depressi, ta 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 ta. Ok. Poi ci raccontano, sempre importante, se vogliamo fare le pulce ad un lavoro, le analisi statistiche. Qui è stata fatta un'analisi della varianza, la nostra amica Nova, che incontreremo molto spesso. Non entriamo in questa sede nei dettagli statistici. L'idea è che dovrebbe esservi rimasta dai precedenti esami di metodologia, è che quando dobbiamo confrontare due gruppi facciamo il t-test, okay, che ci fa il confronto fra le medie. Quando dobbiamo confrontare più di due gruppi facciamo la nova, che non è altro che l'estensione del t-test per un numero di gruppi maggiore di due. Ok. E infatti poi all'interno di ciascun gruppo è stato fatto un t-test fra le medie pre e le medie post, per esempio, ok? Perché possiamo considerare che il gruppo è terapia breve, dinamico, terapia supportiva, o possiamo considerare che il gruppo è terapia breve al tempo 0, terapia breve al tempo 1, ok? Inoltre poi è stata fatta una valutazione qualitativa di comparazione fra le risposte del trattamento, calcolando la percentuale di responders in ciascun gruppo, ok? E quindi, diciamo, qua in che percentuale i pazienti hanno ridotto del 50% il loro punteggio di Hamilton, bla bla bla, depression, ok? È tutto chiaro qui? Perfetto, e abbiamo i nostri risultati. Quindi tutti i pazienti trattati con la terapia dinamica e tutti i pazienti trattati con la terapia supportiva hanno completato lo studio. Tutti i pazienti nella waiting list non sono stati persi durante la fase del trattamento. Cioè, questa qui è una botta di culo pazzesca. No, questo devo togliere dalla registrazione. Ci dicono le diagnosi specifiche, eccetera, eccetera. Ok. Poi una cosa importante, non c'era una differenza significativa tra i gruppi nel pretest, ok? Quindi tutti i gruppi sono partiti con lo stesso livello di ansia, di depressione e di ansia e di depressione, ok? Nei tre gruppi, ok? E nessun paziente aveva avuto dei episodi depressivi maggiori. I due trattamenti hanno avuto lo stesso numero di sedute e la stessa distanza del follow-up. Poi ci dice cosa dicono le varie tabelle. E noi qui, volendo, ci possiamo andare a vedere le varie tabelle, però non ci interessa in questo momento entrare proprio nel dettaglio. Vediamo un pochino a grandi linee cosa evidenziano loro. Quindi cioè, alla fine del follow-up, per esempio, il gruppo di pazienti trattati con la BDT mostrava un miglioramento ulteriore rispetto a T1 con una riduzione dei sintomi emersi dall'HMD depression, dell'HMA e anche del questionario di funzionamento globale.
E tutti i numeretti, tipo la P, scusi, cosa vorrei dire? A probabilità d'errore?
Allora, come leggiamo questa cosa qui?
No, no, vabbè, per curiosità, sì,
sì, sì, sì. Ogni volta che si fa un test statistico, bisogna riportare il valore in termini medi. Ok, qui stiamo dicendo una riduzione significativa della sintomatologia nell'HMD. Di quant'era questa riduzione? Era di 6,8 punti sull'HMD, più o meno 2,04, quindi l'errore associato a questa misura, ok? Nel senso, questa idea della deviazione standard, no? Se tutti i miei pazienti trattati, qualcuno è migliorato tantissimo, qualcuno è migliorato per niente, avremo un valore di dispersione, qui un errore molto alto, per la nostra misura è poco precisa.
E quindi è la deviazione standard questa qui?
È l'errore standard, che sia una formuletta vicina alla deviazione standard, ok? Lo leggiamo in maniera molto semplice, i pazienti sono migliorati mediamente di 7 punti, più o meno 2, ok? Quindi, diciamo così, la gran parte dei pazienti, il 70% dei pazienti, era tra meno 4, tra 4, una riduzione tra 4 e, scusate, 7 meno 2 è 5, e 7 più 2 è 9, ok? Poi per sapere se questa differenza è statisticamente significativa facciamo un t-test, ok? Tra il pre e il post. Quindi si riporta il valore di t, che si riporta per chiarezza, per replicabilità, ma non ci facciamo molto. I gradi di libertà, che sono sempre una roba che serve per poter replicare il test, per poter, se vogliamo fargli il pulci, controllare se hanno fatto le analisi bene, eccetera, ok. E poi abbiamo la nostra informazione criterio, quindi il p-value, che ha tutta una serie di limiti, però in questo caso, in questo momento non c'entriamo, e ci basti sapere che questo tipo di analisi statistiche dice, se io metto una soglia al mio p, posso scegliere che soglia è, tipo 0,05, 0,01, 0,00001, ok? In psicologia si usa spesso lo 0,5, e quindi si dice, se la mia probabilità di ottenere questi valori o dei valori più estremi di questi, nel caso che l'ipotesi nulla, cioè che le medie sono uguali a zero, sia vera, è piccolissima, ok? Più piccola del 5%. E quindi dico, ok, questo è il mio criterio di soglia, io dico, se è più grande non è significativo, se è più piccolo è significativo. Criterio come un altro. E quindi questa serie di numeretti mi permette di leggere completamente la mia informazione, quindi dice, c'era una riduzione significativa dei sintomi della depressione. Una riduzione di quanto? Potrebbe essere 1 più o meno 2. Invece è 7 più o meno 2. Con questo tip, con questi gradi di libertà e con questo p-value.
E l'effect size si calcola dopo?
L'effect size lo calcolano solo quelli bravi. Non è detto che ci forniscano un effect size, ok? Infatti, giustamente, solo dal p-value noi non possiamo dire quanto era efficace, però in questo caso ci viene riportato il punteggio grezzo, che ci dà un po' l'idea della dimensione dell'effetto, ok? Quindi non è un effect size statistico, però è un effect size pratico, ok? Ma andiamo,
cioè in questo caso praticamente si dice che comunque è stata una differenza, perché il punteggio è stato quello di 7 più o meno 2.
Esatto, non è una differenza standardizzata. Noi abbiamo visto l'effect size è media 1 meno media 2 diviso la deviazione standard. Qui è media 1 meno media 2, perché siamo all'interno dello stesso gruppo, dello stesso disegno, insomma.
Cioè ci dice il test ha dato questo.
Esatto, esatto. Okay. Qui abbiamo le varie tabelle che ci dicono tutti i vari anni, il livello di educazione, no? Ci possiamo proprio controllare tutto quello che vogliamo se vogliamo farci le pulci. Però qui poi di solito i grafici parlano più di tante parole, e quindi abbiamo qui questa linea che è la terapia dinamica, questa con i pallini chiari, e quest'altra con i pallini scuri che è la terapia supportiva. Quindi quello che vediamo, e che poi descrivono anche nell'articolo, è che a T1, quindi dopo il trattamento, entrambe le terapie hanno comportato lo stesso effetto, ok? Lo stesso miglioramento rispetto ai sintomi depressivi, ok? Quello che dicono è, però guarda un po', guardando 6 mesi dopo, quelli che hanno fatto la terapia dinamica hanno continuato a migliorare, mentre quelli con la terapia supportiva sono rimasti a livello post-trattamento, ok? questo è un po' quello che dicono nella discussione. Quindi la discussione, poi, se non ci vogliamo andare a fare passarci i risultati proprio perché non ci interessa veramente di vedere il più value o non il più value, andiamo a vedere come questi autori interpretano i loro dati, che se vogliamo fare un uso pratico della ricerca di solito è più che sufficiente. Quindi ci fanno sempre un po' un ricapitolo di che cosa hanno cercato di vedere. E qui ci commentano anche, come diceva la collega, perché non ci sono stati dei drop out, che è una cosa veramente sorprendente. Allora dice, la nostra opinione, l'assenza di drop out era principalmente data dal fatto che soltanto i soggetti che hanno richiesto un approccio psicoterapeutico erano inclusi nello studio. Quindi le alte aspettative e motivazioni dei pazienti avevano ridotto il rischio dei drop out. Questo naturalmente ci dice anche che avevano potenzialmente influenzato l'esito della ricerca. Okay. Ok. Ad ogni modo, le conclusioni sono queste. Alla fine trattamento, i soggetti trattati con la terapia dinamica e con la terapia supportiva hanno mostrato un miglioramento significativo in confronto con i pazienti non trattati. Sono emersi due altri risultati importanti. Il primo, non c'è stata nessuna differenza nell'efficacia tra i due trattamenti. E il secondo, nei due campioni di pazienti trattati con le terapie, il rate di successo dopo il trattamento non era impressive, non era notevole, quando sono state calcolate i rate di risposta. Quindi c'è stato un 50% di risposta nel gruppo dinamico e un 40% di risposta nel gruppo di supporto. Ok? Quindi soltanto il 50% dei pazienti assegnati a questo gruppo ha diminuito del 50% il suo punteggio iniziale della baseline. Ok? E quindi qui commentano un po' questi risultati. Il primo, quindi il paradosso dell'equivalenza, dice che la terapia dinamica consiste principalmente in un utilizzo di fattori specifici, ok? Quindi l'interpretazione, la chiarificazione, la limitazione temporale e l'esplorazione focale, ok? Poi magari nei prossimi giorni vedremo cosa sono. Mentre invece la terapia supportiva consiste più che altro in fattori aspecifici, ok? Poi cominciano il processo di bacchettamento fondamentale, in questi casi dice, nonostante il limitato potere statistico di questo studio dato al piccolo campione, ok, perché siamo detti tanto grandi campioni, però questi signori pubblicano con 10 per gruppo, ok, siamo più o meno al livello del mio grafico con gli aumenti blu e rossi, ok. Quindi nonostante questo piccolo campione, la mancanza di differenza fra questi due gruppi ci dice che probabilmente quello che funziona, quello che ha curato questi pazienti, sono stati gli aspetti aspecifici che erano presenti in entrambe le terapie, no? Perché è chiaro che tutto il processo di relazione, il processo di presa in carico, il processo di ascolto sono presenti anche nella terapia dinamica, nonostante poi faccia uso di strumenti specifici. Quindi, se una terapia che c'ha relazione più chiarificazione, una terapia che c'è solo relazione non lo stesso risultato, mi risulta che la chiarificazione non ha portato un grande beneficio, ok? Mentre invece ha portato sicuramente un incremento di aspetti ansiosi e di presa, diciamo, di messa in discussione del paziente. E quindi dice che si potrebbe concludere che la specificità della terapia dinamica breve può essere considerata dubbiosa o inutile. Poi, inoltre, nonostante si è scelto un cutoff restrittivo, eccetera, eccetera, è stato trovato un basso rate di miglioramento, no? Quindi, dice, questo risultato è difficile da spiegare, it's difficult to explain, sulla base delle caratteristiche della popolazione dello studio. Si potrebbe concludere che i risultati sono stati influenzati dal tipo di trattamento. Per esempio, un trattamento supportivo avrebbe avuto bisogno di un maggior numero di sedute. Invece, rispetto ad un trattamento, al trattamento dinamico breve, si potrebbe concludere che non è sufficientemente efficace per trattare questo tipo di disturbi depressivi. Tuttavia, abbiamo quest'altro risultato, che dice che il confronto al tempo 1 dice che nel gruppo della terapia c'è stato un ulteriore incremento nei pazienti che hanno risposto alla terapia, ok? E quindi, diciamo, se da un lato abbiamo visto che l'efficacia della PDT non è così impressionante, visto che, data la sua specificità, dall'altro abbiamo, che pesa dall'altra parte, quindi a favore della PDT, il fatto che c'è stato un ulteriore decremento dei sintomi nei pazienti trattati con questo intervento. Infine fanno un po' di lavoro, su un po' di discussione sulle differenze di genere che non vengono trovate, ok? E nelle informazioni qualitative fatte intervistando i pazienti trattati, la terapia dinamica breve è percepita come una terapia maggiormente utile, nonostante i pazienti sembravano apprezzare meglio il trattamento supportivo. Questo, dico, non è una sorpresa, perché il trattamento dinamico è più richiestivo ed genera più ansia, ok? Quindi, come ultima conclusione, dice pro e contro, alti e bassi. In conclusione, la terapia dinamica è un trattamento promettente per questo tipo di disturbi. Suggerisce anche che la terapia dinamica è più efficace della terapia supportiva nel migliorare l'outcome a lungo termine dei disturbi depressivi, ma studi più lunghi con follow-up a tempo più lungo e con più soggetti devono essere condotti per confermare questi risultati. Ok? Quindi ci siamo proprio fatti dall'alfa all'omega delle nostre lezioni precedenti, condensate in questo lavoro, quindi tante domande, tanto metodo, tanta applicazione, poche risposte. Ok? Però è importante, perché abbiamo, questo qui non è lo studietto pubblicato sulla rivista del Gazzettino, no, è lo studio fatto da uno degli esperti del settore, pubblicato su una delle riviste migliori del settore, e non è nemmeno tanto vecchio, del 2005, ok? Quindi ci dice un pochino ancora a che livello di sofferenza è per la comunità la ricerca in psicoterapia riuscire a fornire delle risposte chiare rispetto a questi che sono i problemi che mi avete detto all'inizio del corso, no? Ma quale terapia funziona meglio, no? Che scuola scelgo? Caspita. Cominciate a sospettare che non troverete una risposta nemmeno alla fine del mio corso. Non perché soltanto i vostri professori della triennale erano confusi, ma perché siamo ad un livello di conoscenza ancora un pochino arretrato rispetto alle risposte chiare. Ok. Però adesso che ci siamo fatti un po' questa ordalia, ci godiamo un pochino di risultati. Allora, innanzitutto l'ultima idea che c'è dietro a questi grandi lavori di meta-analisi è che questa task force dei psicologi clinici dell'APA si sono messi a raccogliere, classificare tutti quanti questi lavori, tutte queste pubblicazioni, queste RCT, e hanno costruito una gerarchia dell'evidenza, no? Perché gli americani piace tanto mettere le cose in ordine. E quindi hanno detto, ok, alla luce di tutti i pro e contro metodologici, non metodologici, quanta fiducia possiamo attribuire ai diversi tipi di studio? E questo è il loro risultato. Quindi loro dicono, le meta-analisi, nel bene e nel male, sono la cosa che ci danno la maggiore evidenza, cioè la maggiore sicurezza rispetto alla risposta. Sotto quella ci abbiamo gli RCT, e le meta-analisi, se sono fatte sugli RCT, è meglio. Quindi meta-analisi di RCT, meta-analisi RCT, poi abbiamo tutta la fascia di studi non controllati, no? Quindi tutti i nostri pre-post che ci siamo descritti all'inizio, con semplicemente un gruppo di controllo non randomizzato, rientrano in questa categoria qui, ok? Poi abbiamo i case studies, quindi vi descrivo un caso con quello che succede. Osservazioni sistematiche, il mio paziente è migliorato dopo che gli ho chiesto se avesse problemi con la relazione con sua madre. E infine i report aneddotici, ok? Quindi ogni volta che c'è un clinico che scrive un articolo, mi scappa una frase che dice: nella mia lunga esperienza questo tipo di intervento con i borderline non dà nessun effetto, ok? Quindi non è che buttiamo via queste informazioni, sono informazioni aneddotiche, e però sono alla base della nostra piramide dell'evidenza, no? Tutta questa impostazione è stata messa sotto duro scrutinio, dura discussione tuttora da parte della comunità scientifica, perché ormai noi siamo esperti di queste metodologie di ricerca, siamo consapevoli che anche se mettiamo in cima la meta-analisi o l'RCT, è una piramide costruita su pietre, un po' di sabbia, no?
Okay. Ma poi secondo quali criteri? La gerarchia è stata costruita secondo quali criteri?
L'evidenza, la forza dell'evidenza. Quindi con evidenza si intende la solidità, l'oggettività, l'esclusione di bias,
quindi senza l'oggettività statistica.
Nel senso delle necessità che hanno portato a sviluppare un'impostazione clinica basata sull'evidenza, e cioè sulla necessità di ridurre i bias, aumentare la credibilità e aumentare l'affidabilità, e cioè di passare da una visione della psicoterapia fondata su quello che il terapeuta fondamentalmente crede di percepire, crede di fare, ad una visione della psicoterapia basata su quanto più possibile l'intersoggettivazione di queste osservazioni, l'eliminazione dei fattori confondenti, l'eliminazione del fatto che magari io sono un intervento sempre successo perché vivo in una zona agiata, no? O l'eliminazione di tutte quelle cose che potevano essere dei disturbi dei fattori confondenti rispetto all'autopercezione di efficacia dei terapeuti. E abbiamo visto che è un approccio che per avere una risposta richiede un prezzo molto alto, però non è nemmeno da buttare via, nel senso è proprio da vedere con i suoi pro e i suoi contro, no? È da chiedersi: sei tu una metodologia sufficientemente buona? Come una madre che non è perfetta, che deve crescere un figlio con le sue risorse, le sue debolezze, e così abbiamo delle forme di ricerca che devono darci delle risposte con le loro forze e le loro debolezze. No. E l'errore qui è di prendere ciascuno di questi livelli di evidenza e di buttarli via con l'acqua sporca, no? Nel senso di dire: no, le meta-analisi sono basate su un'omogenizzazione che mi distrugge il fenomeno clinico e quindi non le leggo, non hanno senso. Oppure dire: i report aneddotici sono basati su bias dei terapeuti e quindi li butto via. Prendiamo tutto il corpus dell'informazione e cerchiamo di restare in questa complessità. Ok?
Sì, ma cioè, allora, quello che ho capito, gli RCT sono nati negli anni 90 più in ambito medico, ok, e poi sono passati,
sono stati implementati nella psicologia negli anni 90, erano usati più in ambito medico,
ok, ma visto comunque a fronte anche di tutte le criticità di cui abbiamo parlato, c'è qualcuno che sta cercando di trovare una soluzione in cui magari si possano implementare anche delle metodologie qualitative, ad esempio invece di ricerca sull'outcome o appunto la ricerca sul processo, e magari, che ne so, parlare di relazione dandoci ovviamente una definizione teorica che sia implementabile o che sia analizzabile o cose di questo tipo.
Sono riuscito a esasperarvi, però ci arriviamo. Ok, prima però dopo tutta questa fatica ci prendiamo le risposte che arrivano da questa tipologia di studio, ok? E quindi alla nostra domanda quanto è efficace la terapia, buon Eysenck, ti rispondiamo con un effect size di tra 0.6 e 0.8, ok? Mediamente. Per fare un confronto possiamo dire che per esempio la maggior parte degli studi sugli antidepressivi, sugli SSRI, mostrano effect size intorno, che arrivano a 0.30, 0.33, ok? O più bassi. Però non è che si può fare proprio, proprio un'equivalenza diretta tra questi due tipi di risultati, perché ci sono anche spesso nella ricerca medica, nella ricerca psicologica, delle metodologie un po' diverse, una costruzione un po' diversa degli RCT, e quindi non sono proprio tanto comparabili. E infatti gli studi che comparano direttamente l'equivalenza tra psicofarmaci e psicoterapia tendenzialmente trovano di nuovo il nostro paradosso dell'equivalenza, cioè psicoterapia o farmaco di solito danno lo stesso rate di miglioramento, ok? Naturalmente la psicoterapia costa di più, va al breve termine, c'ha meno effetti collaterali, quindi però è più difficile da somministrare, quindi ci sono ancora un sacco di battaglie in questo senso. Quello che emerge invece con sicurezza da tutte le ricerche è che il trattamento integrato c'ha sempre una spanna in più, in un certo senso, e quindi anche se la terapia ha la stessa efficacia del farmaco, il trattamento integrato fra terapia e farmaco di solito è più efficace dei due trattamenti forniti individualmente. È anche sempre un po' difficile leggere questi risultati, perché l'effetto del ricercatore è sempre presente, quindi se io sono un ricercatore dinamico cercherò di dimostrare che la terapia è più efficace del farmaco, se sono uno psichiatra cercherò di dire il farmaco è più efficace della terapia, e già solo questo come imposto, come oriento il mio sguardo porta ad una lettura dei risultati che spesso è un po' di parte. Siccome ci sono sempre guastafeste, anche nel nostro mondo moderno di grandi RCT, abbiamo il signor Kuipers che fa un'ulteriore meta-analisi con dei processi ancora più sofisticati a suo dire, e sostiene che la bontà del disegno non viene spesso messa come fattore che pesa nelle meta-analisi. Quindi per esempio la nostra meta-analisi che abbiamo visto che aveva solo 10 soggetti e tutto sommato magari non ci ha nemmeno detto se i terapeuti erano o no consapevoli dei processi di randomizzazione, potrebbe essere che c'ha dei limiti metodologici che, se ne teniamo conto, abbassano di tanto l'effect size complessivo. Loro la calcolano nel 2010 quello che secondo loro dovrebbe essere l'effect size al netto di questi problemi metodologici, e dicono guardate che siamo intorno allo 0,22, ok? E quindi saremo di nuovo veramente vicini agli effect size ottenuti dai trattamenti psicofarmacologici, che ci andrebbe a dire sì, ok, è vero che c'è un'equi efficacia. Ok, ci guardiamo però, senza adesso farci disturbare dai problemi del Boom Coopers, i risultati relativi alla psicoterapia psicodinamica, ok? Per vedere un po', se vogliamo essere un po' partigiani, la nostra, quella almeno di cui questo corso di laurea si mette a titolo, la nostra fazione, e quindi ci abbiamo una bellissima meta-analisi su Cochrane, se vi ricordate quello che abbiamo visto nella lezione sulla ricerca bibliografica. La Cochrane è una banca dati che raccoglie e pubblica lavori fatti con estremo criterio metodologico, e quindi è una meta-analisi su 23 RCT che copre in totale 1431 pazienti trattati con terapia psicodinamica e ottiene i seguenti effect size, quindi 0,97 dopo il trattamento e 1,51, finalmente vediamo degli effect size più grandi di 1, okay, quindi sì, si può esistere, quindi vuol dire una deviazione standard e mezza rispetto al pre, okay, o rispetto al gruppo di controllo. Quindi wow, abbiamo successo, bravi. C'è un'altra grande meta-analisi, per esempio confronta 17 RCT sugli Archives of General Psychiatry, sempre una fonte estremamente attendibile, trova un effect size di 1,17, ok? Quindi siamo grosso modo da quelle parti. Poi abbiamo un altro tema bellissimo, un po' becero però a livello di curiosità e non solo, ok? Confronto con la CBT, ok? Come la terapia dinamica si confronta con la terapia cognitiva, e qui io vi porto questi dati in maniera partigiana, perché se guardiamo invece le riviste, se noi guardiamo le meta-analisi che confrontano la psicoterapia dinamica con la cognitiva, troviamo questi risultati, ok? Quindi effect size paragonabili, ma maggiore, diciamo, leggera maggiore efficacia della psicoterapia dinamica. Se invece guardiamo gli studi che comparano la cognitivo-comportamentale con le altre terapie, tendenzialmente si trovano dei risultati che danno invece più credito alla terapia cognitiva. Com'è questa cosa? È un po' così, ok? C'è un po' di bias dell'intenzione sempre, perché allora magari se io sono cognitivista conosco meglio quella letteratura, riesco a trovare più lavori. C'è sempre un po' di influenza, quindi è sempre bene guardare tutta la letteratura, ok? Però una cosa, ok, emerge con relativa chiarezza, che ci sono di solito dei risultati analoghi tra questi tipi di interventi, con alcune differenze specifiche per alcune tipologie di intervento, ok? Quindi, per esempio, alcuni disturbi molto specifici magari possono beneficiare da un tipo di trattamento molto specifico, ok? Però generalmente, soprattutto per quanto riguarda i disturbi di personalità, siamo all'interno di una generale equivalenza. Ci sono delle eccellenze dei risultati della psicoterapia dinamica che emergono più o meno dalle diverse ricerche in forme più o meno forti, più o meno evidenti, però secondo me si può parlare un pochino di una tendenza in questa direzione, è che a differenza delle altre forme di intervento, la terapia dinamica fornisce una migliore continuazione dell'efficacia ai follow-up a lungo termine, ok? Anche qui c'è sempre un po' di bias di ricerca, perché noi quantomeno i dinamici hanno come idea quella che la loro terapia poi è un cambiamento strutturale che permette al paziente di continuare a cambiare, e quindi quando fanno le ricerche fanno anche delle misurazioni a follow-up molto più lunghe. Invece i cognitivi, che proprio come visione epistemologica magari hanno quella del dire ti ho somministrato la terapia e tu sei migliorato, non si pongono nemmeno il problema veramente di dire ma come stai fra 2 anni, no? E quindi vediamo queste eccellenze della PDT, ma ancora non sappiamo benissimo se è perché i cognitivi non la studiano e noi sì, oppure se invece è effettivamente una specificità della terapia. Così come la maggiore efficacia che i cognitivi vantano è perché loro hanno iniziato a fare gli RCT, si sono adattati a questa idea o quantomeno gli è piaciuto un sacco questa idea dell'evidence-based, e hanno iniziato a farne tantissimi. E quindi nel momento in cui nella meta-analisi metti 2 studi, nella meta-analisi ne metti 200, il risultato ti viene molto più forte, ok? Sono dei limiti nella ricerca, li abbiamo detti, rispetto alle CBT abbiamo fatto molti pochi studi come dinamici, anche perché non ci piace tanto questa idea dell'evidence based, ok? E quindi abbiamo generato meno ricerca in questa direzione. E però guardate che è un problema, perché poi nel momento in cui magari un servizio sanitario deve scegliere di implementare a livello nazionale un trattamento psicoterapico sul pagato dal servizio sanitario, difficilmente sceglierà in base alla ricchezza dell'approccio epistemologico. Di solito sono dei ragionieri che scelgono in base al risparmio fornito dal servizio sanitario, in base all'efficacia dimostrata, no? E quindi proprio per una ragione di sopravvivenza è importante che anche le frange più amanti della qualitatività del processo si impegnino a costruire una letteratura dell'evidenza dei propri trattamenti. C'è poca aderenza inoltre tra le ricerche dinamiche e i criteri del DSM, come ci siamo già detti, no? Come anche sottolineava lei. E quindi il problema però è un po' quello, che nel momento in cui la ricerca diventa molto dinamica e quindi molto ricca sul piano dell'arricchimento teorico, diventa poco comunicabile e quindi diventa difficile fare un confronto, per esempio una meta-analisi, tra uno studio che ha una diagnosi di SN, uno studio che ha una diagnosi dinamica. E però ci sono, e c'è al momento soltanto una chiarezza dei risultati rispetto a queste, tendenzialmente, questi tipi di disturbo. Per gli altri non ci sono evidenze forti, ok? In senso evidence-based. Ok, negli ultimi 5 minuti vediamo un pochino che cosa abbiamo imparato. Facciamo un velocissimo recap. Ok, quindi abbiamo visto diversi tipi di ricerca, diversi tipi di disegno. Il case report informale dei primi anni 50, che però ancora oggi viene pubblicato. Disegni quasi sperimentali, pre-post, con diversi gruppi di controllo. RCT, meta-analisi. Abbiamo, spero che vi sia rimasta un pochino l'idea che all'aumentare dell'evidenza, quindi all'aumentare della forza dell'evidenza, si riduce l'informatività, la specificità dell'informazione. Nel caso singolo, c'è tutto il paziente con tutti i crismi. Nella meta-analisi c'ho la punta di diamante, però insomma tutta la miniera è rimasta da un'altra parte. Okay. Abbiamo visto che ci sono diverse tipologie di outcome, quindi quando ci chiediamo una terapia efficace ci dobbiamo anche chiedere che cosa intendiamo con efficacia, e quindi abbiamo visto che ci sono diversi domini, quindi possiamo intenderlo nel senso di sintomi, nel senso del livello di funzionamento, nel senso di prototipi di patologia, ok? E possiamo anche integrare tutti questi domini l'uno con l'altro per avere delle visioni, delle ricerche più forti, ok? Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di misure, strumenti self-report, interviste cliniche, ce ne sono molti altri che magari vedremo se vi interessa, magari qualcosa, sicuramente vedremo col professor Benelli delle tecniche proprio pratiche di utilizzo di alcune misure di tipo psicodinamico in terapia, faremo una piccola simulazione. Non so se avete già fatto molto tipo griglia di repertorio, chi le conosce? Ok, allora potrebbe essere che invito anche una terapeuta di orientamento costruttivista per che ci parli un po' di alcune tecniche pratiche che possiamo utilizzare per costruire e valutare quello che sta succedendo al nostro paziente. Queste sono tecniche che sono molto, molto, molto basate sul processo e sulla costruzione della personalità del paziente. Ok, abbiamo visto che cosa chiedere ad una misura.
Sono quelle quelle opposti?
No, quella della doppia sedia è una tecnica di intervento della terapia della Gestalt. È quello a cui si riferisce?
No, è costruttivo. Sì, la griglia di repertorio.
Ah, ok, sì. E abbiamo visto cosa chiedere ad una misura, ok, quindi un costruttore rilevante, buone proprietà statistiche, facile somministrazione che sia condivisa sempre per le nostre ragioni. Poi arriviamo al punto in cui ci diciamo gli unici risultati chiari di questo nostro processo sono stati questi rispetto alle nostre grandi domande. La terapia è meglio della remissione spontanea, ha effetti positivi, ok? Piccole pillole di serenità, ok? Ha effetti che sono maggiori del placebo. Placebo inteso in senso sensato per noi, no? Quindi non al netto della presa in carico, al netto della speranza, tutte quelle cose che abbiamo imparato a conoscere far parte della terapia. I risultati variano in realtà più in base alle caratteristiche del terapeuta rispetto alla nostra tipologia di intervento, che okay? Questi sono i risultati che emergono da tutti questi grandi RCT. C'è un'equivalenza relativa tra i risultati al variare delle tecniche, al variare delle durate, al variare dei setting, ok? A parte alcuni casi specifici che abbiamo visto. C'è un ruolo interattivo e sinergico fra i farmaci e la terapia, ed emerge quello che sarà il tema delle nostre prossime lezioni, e cioè che alla fine della fiera, conti fatti, è quello che succede nella terapia ad essere cruciale. E quindi, capita questa cosa, anche i ricercatori si sono detti ehi, dobbiamo andare lì, ok? Quindi se la terapia funziona, il perché c'è molto poco chiaro. E all'interno di tutti questi problemi, all'interno di tutte queste varie definizioni, ci siamo un pochino perso quelle che erano le nostre domande esistenziali che avevamo all'inizio del corso, che avevamo negli anni 50, cioè come possiamo fare del bene al nostro paziente, ok? Quindi dove siamo a questo punto del corso di valutazione della psicoterapia? Siamo sulla china di questa duna che è il deserto della ricerca sull'esito. Non deserto perché non è necessario, deserto perché ci ha dato poche risposte, ok? E ci ha dato tanta confusione, ci ha dato forse più una legittimità come identità di sì, stiamo facendo parte di una comunità scientifica e non siamo dei maneggioni, non siamo dei maghi, ok? Però forse stiamo sbagliando la domanda fondamentale, che non è tanto quella di chiederci adesso se la terapia funziona facendo degli studi sofisticatissimi, ma è di capire esattamente, di trovare quelle cause d'effetto che portano al cambiamento del nostro paziente, no? E quindi di utilizzare questa forza della ricerca per scremare, per distillare, per ottenere dei meccanismi di cambiamento veramente, veramente efficaci, veramente basati su delle teorie che sono coerenti col paziente che abbiamo di fronte. Quando avremo fatto questo, forse poi potremo tornare a fare delle ricerche sull'esito in maniera molto più ordinata, ok? E quindi dalla prossima lezione entreremo nel giardino del processo, ok? In cui invece di tanto dolore metodologico avremo tanto contenuto clinico e vedremo che troveremo molte più soddisfazioni sia come ricerca, perché potremo chiederci ma fare questa cosa come è collegata al benessere del mio paziente, e sia come clinica, perché cominceremo a vedere quali sono tutte le varie possibilità di cose che succedono durante la terapia, come le possiamo usare e quali modelli teorici ci aiutano a vedere questa dinamica tra paziente e terapeuta e a darci degli strumenti concreti con cui fare leva e cercare di andare verso il cambiamento del paziente. Va bene, grazie, ci vediamo settimana prossima.